Prima di Pasqua vi ho parlato della sentenza 303 del 2003, la sentenza sulle grandi opere, sulle infrastrutture e questa diabolica e geniale invenzione della chiamata in sussidiarietà. Non vi sto a ripetere tutto, vi dico l'ossatura, giusto per arrivare al punto. La Corte ragiona così: ci sono competenze che hanno natura amministrative, si parlava del piano dei lavori pubblici, piano un atto amministrativo, anche se di alta amministrazione. Queste funzioni che sono amministrative sono soggette al principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà prescrive che le funzioni siano esercitate al livello più vicino ai cittadini, più basso, purché sia un livello adeguato. Per cui, toccato il fondo del comune, che l'amministrazione è più vicina ai cittadini, si torna in su a cercare il piano più adeguato di svolgimento della funzione. Ci sono alcune cose che possono essere svolte a livello dei cittadini. Vi ricordate la pianta di Siena e i suoi quartieri? Stabilire un divieto di sosta, bisogna farlo lì. Ci sono cose che vanno svolte a livello provinciale, così salendo. Un piano delle infrastrutture nazionali implica un livello statale e quindi, in applicazione dell'articolo 118, il governo si assume il compito di fare il piano. Ma siccome l'atto amministrativo è soggetto al principio di legalità, l'atto amministrativo è legittimo solo se è preceduto da una legge, garantito, fondato su una legge. E quindi, insieme alla funzione amministrativa, sale anche una ancillare funzione legislativa, ulteriore caso di inversione di rapporto tra legge e atto amministrativo, perché quello che ci segnano i libri è che prima c'è la legge e poi c'è l'atto amministrativo. Qui invece le cose sono un po' invertite, perché la potestà legislativa è accessoria all'atto amministrativo. Voi direte, ma questo, voi lo direte, è una figura retorica, poi non ne frega niente, giustamente, si potrebbe dire che questa è un'inversione del senso dello Stato di diritto, della prevalenza della legge, eccetera. Non è esattamente così. Non è esattamente così, perché non c'è dubbio che prima delle leggi ci sono delle decisioni politiche. Auspicabilmente le leggi non si fanno così. Prima si pensa, si fa un progetto politico, un programma politico, quello che si chiama l'indirizzo politico. Per cui c'è sempre qualcuno, qualcosa prima della legge. Questa qualcosa sta nei termini dell'indirizzo politico. Ma spesso l'indirizzo politico si converte in atti di programmazione. Questo è, nelle società complesse, assolutamente normale, no? Nella letteratura degli anni 70, soprattutto nella letteratura di lingua tedesca, sul terreno dell'alta amministrazione, delle pianificazione politica, della pianificazione economica, della pianificazione territoriale, si è scritta una valanga di cose, perché nelle città complesse il momento progettuale, pianificatorio, è un momento fondamentale. La legge finisce con essere una legge di procedure per tutte queste, o molto spesso una legge di attuazione di queste scelte. Se uno deve fare la riconversione di un bacino industriale oppure un piano per il saneamento territoriale di nostre montagne che stanno venendo giù con ogni volta che c'è un temporale, lo deve fare non pensando alla precedenza delle leggi e la successiva attuazione attraverso atti amministrativi, perché i problemi non si svolgono così. Lo deve fare affrontando un problema. Per fare questo problema ci vogliono una serie di atti e molte decisioni. Per cui la sovrapposizione tra il momento legislativo e quello amministrativo è normale. Prima c'è un'idea, voglio risanare gli Appennini, poi può esserci che sia una legge di procedura, oppure può essere un piano operativo con le regioni, e poi ci saranno magari delle leggi attuative. Allora, voi capite che questo discorso della sentenza 303 è un discorso molto attuale, nel senso che è molto aderente al modo di essere dei problemi. E che la legge possa essere servente o di organizzazione di funzioni amministrative, per cui servente l'obiettivo amministrativo, può capitare. E in questo caso la Corte ha detto è capitato, per cui ben poteva il governo attrarre in sussidiarietà la formazione del piano e ben poteva dettare norme legislative pur non avendo competenza materiale, non c'era nel 117 una competenza ad hoc, ma questa competenza era accessoria alla funzione amministrativa, serviva a organizzare la funzione amministrativa. La cosa è così, può andare, piace o non piace, ha un forte senso. Molto senso aveva anche tutte le cautele che la Corte metteva per evitare che la chiamata in sussidiarietà diventasse il nuovo interesse nazionale, come poi è accaduto, e cioè, come diceva la sentenza, che la semplice allegazione dell'interesse nazionale consenta la espropriazione della competenza legislativa. Questo non si può fare, lo si può accettare soltanto se lo si concepisce come una vera e propria deroga al riparto delle potestà legislative. Questo non può essere la via ordinaria, questa è una via derogatoria che si può praticare quando e soltanto quando ci siano quelle condizioni e soltanto quando, oltre a quelle condizioni, ci sia un adeguato rispetto del principio di leale cooperazione, il che significa che sì, lo Stato può legiferare e può legiferare unilateralmente per dare avvio a un processo di pianificazione che costituisce il suo esercizio in sussidiarietà, la sua attuazione in sussidiarietà di funzioni amministrative, ma questo deve avere necessariamente dei momenti di intesa con le regioni, per cui le regioni devono dare l'assenso, che lo diano al momento di formazione della legge, quella che prelude la programmazione, o che lo diano al momento di formazione del piano, questo assenso deve essere garantito. E questo assenso non può che avvenire in conferenza Stato-Regione. E in più la Corte ha detto, di fronte a queste operazioni, non abbiamo soltanto il bisogno di un assenso in fase di costruzione del piano nazionale, ma abbiamo anche bisogno di un assenso in relazione alla localizzazione delle opere. Per cui Berlusconi va in televisione e traccia le sue righe che vanno da un supposto Brennero a una supposta Sicilia. Sicilia è più facile identificare, il Brennero è un problemino, è un po' più grosso, no? Traccia la sua linea. E su questa priorità già si deve discutere con le regioni. Stiamo parlando di priorità di intervento di opere pubbliche, in cui lo Stato caccia un bel po' di soldi, o dice di averli, e pone il suo interesse nazionale. Cioè, questa è una via prioritaria perché è una via di importanza nazionale. Le regioni non possono dirgli no, non è importante, perché sull'importanza delle cose il governo deve dire la sua. Le regioni possono dire sì, ma qui tu non puoi farla passare sopra, che so io, Piazza Maggiore a Bologna e sopra Piazza della Signoria a Firenze. No? Ci sono delle cose che non puoi fare. Devi calcolare anche gli interessi dei territori, per cui dove passa questa via autostradale o ferroviaria è un problema che tu devi decidere con l'intesa con la regione. Per cui non è chiamo in sussidiarietà e mi occupo io della materia, chiamo in sussidiarietà e do avvio a un procedimento tutto concordato. Chi pensa a tutta la questione della Val di Susa e dell'alta velocità, che è una questione francamente molto complicata, molto complessa e non molto chiara, e su cui c'è solo una chiarezza evidente, e cioè la mancanza di questo tipo di cerca di intese, no? Che poi vengono fuori a valle, cioè se è quasi una regola del buon governo, se tu vuoi fare delle cose è meglio avere il consenso delle persone che piuttosto avere la reazione, poi la sanzione, la repressione e così via. Per cui è un modello di governo consensuale che diventa obbligatorio perché qui lo Stato deroga il patto del titolo quinto. Molti commentatori hanno detto qui la Corte ha distrutto il riparto del titolo quinto. In realtà la Corte ha introdotto un principio di deroga al riparto in relazione a funzioni unitarie che hanno un interesse unitario, un interesse nazionale e con la garanzia della consensualità. Poi vi dicevo, in Italia non ci sono istituzioni che garantiscono la leale cooperazione e il problema è all'ordine del giorno da quando io ho memoria, da quando avevo memoria, e il problema è all'ordine del giorno anche oggi. Non c'è consesso in cui si parli di riforme, praticamente si parla solo di riforme in Italia, che non abbia al primo posto il problema della Camera delle Regioni. Oggi poi che è scoppiato quello che era residuato bellico messo lì alla vista di tutti, cioè questo folle principio del bicameralismo paritario, è scoppiato perché il Senato non esprime una maggioranza, quindi blocca la Camera dove la maggioranza artificiosamente esiste, e la difficoltà del sistema e quindi l'esigenza di o sopprimere il Senato o modificarlo o togliere la fiducia eccetera, è arrivato all'ordine del giorno e si è trovato un vecchio vagone già messo lì, che è tutto un discorso che dura almeno 20 anni, il primo convegno cui feci relazione su questo era nel 91, mi pare, o 92, a Firenze, e per cui sono più di 20 anni che questo tema è trattato come tema fondamentale nella relazione tra Stato e Regione. Per cui da un lato si scopre che avere due Camere che votano la fiducia con due sistemi elettorali diversi bisogna essere degli idioti per tollerarlo, ma è stato fatto apposta il sistema elettorale per questo, cioè non è che Calderoli sia così idiota di aver fatto un sistema che ha questa fallacia, è così delinquente da averlo fatto apposta, per questo l'ha chiamato porcata, perché l'ho confessato con la sua faccia limpida, ha detto è una porcata, l'abbiamo fatto apposta perché siccome il centrodestra ormai era chiaro che quelle elezioni le avrebbe perse, anche se le perse per pochi voti, e questo era un sistema per non far governare il centrosinistra, infatti è riuscito pienamente, è uscito quella volta e è uscito questa volta. E, come vedete, questo non è un residuato bellico, è stata una bomba messa volutamente lì, però questa bomba sta facendo scoppiare l'altra bomba, cioè l'impossibilità di mantenere in vita un sistema plurilegislativo che per la sua progettazione iniziale ha una pluralità di centri di decisione politica, di indirizzo politico e quindi di legge, l'impossibilità di far mantenere questo sistema senza avere sedi di concertazione, perché non è pensabile. La Costituzione del 48 non lo pensava, perché immaginava un ruolo delle regioni molto più impacchettato da quello attuale, ma dopo la riforma del titolo V questo è diventato il problema, e la riforma del titolo V questo problema non è riuscito a risolverlo. Anche ieri ero in un seminario in cui si parlava di varie cose, qualcuno ricordava che esattamente il segretario delle commissioni D'Alema, della commissione precedente, commissione bicamerale per le riforme, la commissione bicamerale per le riforme aveva lasciato la pagina Senato in bianco. Non c'è la forza politica di sconvolgere il Senato e trasformarlo in Camera delle Regioni. Allora, il titolo V poi invece ha inserito una cosa che non so se esiste ancora nei testi, che è troppo divertente, ma non è semplicissimo da trovare, perché non so dove l'abbiamo messo, forse l'ho messo nella parte Parlamento, ma in sostanza il titolo V aveva una norma che diceva più o meno così: in attesa della riforma del Senato, che non si è mai fatta, la commissione permanente, la commissione bicamerale, che è una commissione permanente fatta da senatori e deputati e che si chiama Commissione per gli Affari Regionali, perché ha il compito di essere la commissione non soltanto che consultiva per quanto si fanno le riforme, trasferimenti eccetera, ma soprattutto la commissione che dà il parere obbligatorio per lo scioglimento dei consigli regionali. Notate che in Italia non c'è stato mai nessun provvedimento di scioglimento degli organi regionali, scioglimento che sarebbe sanzionatorio, proclamato dal Presidente della Repubblica, previa decisione del Governo, previo parere della Commissione bicamerale per gli affari costituzionali. Commissione assai poco utile, esprime parere su certi decreti legislativi quando lo prevede la legge. E questa commissione bicamerale doveva essere integrata con dei rappresentanti delle regioni per dare parere obbligatorio su delle cose che poi i regolamenti parlamentari avrebbero dovuto definire. Per cui la riforma costituzionale prevedeva la possibilità, non la necessità, che una commissione parlamentare prendesse dentro dei rappresentanti delle regioni per svolgere delle funzioni concertative che avrebbero dovuto essere definite dai regolamenti parlamentari. Si è fatto niente, anche perché è stato subito definito due camere e un camerino, dove il camerino nel linguaggio vuol dire gabinetto. Il fatto che noi avessimo, non contenti di avere due camere, avessimo anche due camere e un camerino, era bellissimo. Non si è fatto nulla, ma questo è stato l'unico tentativo di dire qualcosa sull'istituzione della collaborazione. Per cui quello che è rimasto è la conferenza Stato-Regione, che è stata disciplinata ancora una volta da un provvedimento di Franco Bassanini quando era ministro, uno dei decreti attuativi della legge Bassanini, la legge 59 del 97. Disciplina e attribuzione della conferenza permanente, ci sono le avvertenze che non ci interessano, le modifiche. Compiti. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni, la conferenza promuove e sancisce accordi e poi fa altre cose, nomine, pareri, eccetera. Andiamo a vedere un po' oltre. Intese. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella conferenza Stato-Regione. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro 30 giorni, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. Per cui queste intese sono così disciplinate, sarebbero intese non forti, ma tendenzialmente delle intese deboli, nel senso che il governo propone l'intesa, la regione non gliela dà, entro 30 giorni il governo dice, visto l'urgenza del provvedere e visto che le regioni non sono pronunciate, vado avanti per la mia strada. In caso di motivata urgenza, il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. Pensate ai decreti legge. Allora, innanzitutto si sta parlando di intese amministrative. Quindi sono intese che condizionano soltanto procedimenti amministrativi. La Corte ha detto, ripetuto mille volte, che non c'è nessuna possibilità di trasferire l'obbligo delle intese sugli atti legislativi, perché il procedimento legislativo è sancito in Costituzione e non può sicuramente una legge ordinaria imporre dei vincoli alla sovranità legislativa del Parlamento. Per cui stiamo parlando di intese che comunque stanno sul piano degli atti amministrativi. Può capitare che alcune leggi di delega vincolino il governo ponendogli l'obbligo di acquisire il parere, mai l'intesa, il parere della conferenza nell'emanazione dei decreti attuativi. Per esempio quel monstrum che la legge sul cosiddetto federalismo fiscale prevede addirittura un doppio parere della conferenza Stato-Regione, ma sono pareri. E poi questi pareri vengono comunicati alle commissioni parlamentari che verificano se il governo ha ascoltato le regioni e a loro volta esprimono il loro parere. E poi sul parere delle commissioni parlamentari torna la conferenza Stato-Regione, la nuova proposta del governo, il nuovo schema di decreto del governo, dopo aver sentito i pareri delle commissioni parlamentari, e nuovamente la conferenza Stato-Regione dà un parere e dopo torna nuovamente in Parlamento per vedere se il governo ha atteso il parere oppure no, ha motivato. Però tutto questo sta in un procedimento legislativo anomalo, atipico, disciplinato dalla legge di delega, ma fuori dalla previsione di una legge di delega e quindi fuori dal meccanismo del decreto legislativo non c'è nessun obbligo dello Stato, del governo, di acquisire accordi, pareri, eccetera. Questo riguarda gli accordi, questo riguarda, e beh, andiamo avanti così. C'era una cosa che cercavo e non trovo. Perché non la trovo? Perché non è qui. Va bene. E uffa. Cose sono separate, perché il problema della supplettività delle norme, questa è la slide incriminata, è un problema generale. Vedete, qui non lo pone in rapporto con del resto il principio di solidarietà opera a condizione che tra lo Stato e le regioni sia raggiunta l'intesa. Sì. C'è un problema generale e un problema particolare che riguarda la chiamata in sussidiarietà. Il problema generale è un problema molto vecchio, cui ho accennato, e che è il problema di come garantire alle leggi dello Stato di essere attuate dalle regioni, perché nello schema astratto per cui lo Stato nelle materie concorrenti, si parlava titolo quinto vecchio, fa solo leggi di principio, si pone il problema: ma cosa succede se le regioni non attuano i principi? Un problema molto serio questo. Certe leggi storiche, per esempio che riguardano la riforma della pubblica amministrazione, il distacco tra dirigenza e potere politico, queste cose qui, non sono state recepite immediatamente, per esempio, dalle regioni speciali. Allora, qual è lo strumento che può essere garantito allo Stato per avere la sicurezza che le sue riforme siano attuate dalle regioni? Il problema è un problema teorico, perché se noi immaginiamo, come si doveva immaginare allora, che lo Stato sta agendo in materie concorrenti, il vincolo per le regioni è solo la norma di principio, ma le norme di principio non possono abrogare le norme di dettaglio. Allora, se noi stacchiamo principio dello Stato dal dettaglio della regione, avremo il risultato che la norma di principio non caccia via la norma regionale. Finché la regione non fa le sue norme di dettaglio per adeguarsi, lo Stato non avrebbe il controllo. Questo è il problema. Problema che si pone in tutto il territorio italiano, salvo nelle province autonome. Uno dice: perché nelle province autonome? Perché nelle province autonome, grazie a una norma dello statuto che è ambigua, gli parla semplicemente di impugnazione delle leggi provinciali e regionali da parte del governo, e non dice che questa impugnazione è legata al momento in cui la legge regionale viene emanata, come tutte le regioni, no? Adesso, dopo la riforma del titolo quinto, le leggi regionali possono essere impugnate dal governo entro 60 giorni dalla pubblicazione. Nella provincia di Trento e Bolzano hanno fatto una norma di attuazione, per cui un decreto attuativo, scritto da Valerio Nida, se ben ricordo, che consente allo Stato, al governo, di impugnare in ogni tempo le leggi provinciali non adeguate. Per cui lo Stato fa una riforma, scaduta il termine per adeguamento, se la legge provinciale non è adeguata, la impugna, la legge vecchia. Questo ha consentito alle province di Trento e Bolzano di avere una netta separazione tra i due ordinamenti, per cui le riforme legislative dello Stato non entrano immediatamente in vigore nell'ordinamento provinciale e regionale, ma devono essere attuate. Devono essere attuate entro tempi certi, un anno, scaduto il quale la legge non adeguata può essere impugnata, benché sia una legge vecchia. Questo meccanismo è un meccanismo fantastico, perché ha fatto lavorare benissimo, tanto è vero che impugnazioni non ci sono quasi mai state, forse una, perché ogni volta che lo Stato ha detto non vi siete adeguati, la provincia ha fatto la sua legge e si è adeguata. E presto l'adeguamento è perfetto. Dal punto di vista dei funzionari provinciali, questo è una manna dal cielo, perché sanno che cosa applicare. Non applicano mai la legge dello Stato, applicano sempre la legge provinciale, perché è adeguata. Lo Stato c'è la garanzia dell'adeguamento. Gli unici che sono contrari, sapete chi sono? I funzionari del Ministero, perché dicono: accidenti, ci tocca lavorare. Dobbiamo stare lì a fare monitoraggio delle leggi, Per cui finché sono Trento e Bolzano va bene, ma quando si propose la stessa cosa in fase di riforma dello statuto, per esempio del Friuli Venezia Giulia, insorsero dicendo no, non ce la facciamo, troppo lavoro. Allora qual è il meccanismo più semplice? Il meccanismo più semplice è del tutto deresponsabilizzante, è che lo Stato non fa leggi di principio, ma fa leggi di principio con le loro norme di dettaglio, cioè leggi complete, cioè se ne frega delle regioni. Quando legifera lo Stato nella materia concorrente, se ne frega delle regioni. A lei me ne frego, anzi, sopra me dice le norme della presente legge costituiscono principi fondamentali della materia per le regioni ordinarie e norme fondamentali della grande riforma per le regioni speciali. E così, con questo bel timbro, vi annuncio che a me delle regioni non frega niente, la burocrazia è felice. Fatta la legge, si trasferisce il problema dell'applicazione alle burocrazie regionali, che invece sono terrorizzate perché devono decidere se applicare la nuova legge statale o la vecchia legge regionale, visto che entrambe sono direttamente applicabili perché contengono norme di dettaglio. Sono concorrenti, ma non sono concorrenti nel senso principio dettaglio, sono concorrenti perché sono dettaglio dettaglio. E la Corte ha detto, bene, mi piace questa cosa, queste norme dello Stato sono direttamente applicabili, quindi abrogano le norme regionali, al di là della apparente separazione degli ordinamenti c'è abrogazione, e si sostituiscono alle norme regionali, ma hanno valore supplettivo e sono cedevoli. Ecco da dove viene questa meravigliosa idea. Sono supplettive nel senso che sono in supplenza delle norme regionali e sono cedevoli perché quando verranno fatte le norme regionali di dettaglio, di adeguamento ai nuovi principi, queste a loro volta abrogheranno, non so se proprio abrogheranno, forse derogheranno, si potrebbe scrivere qualcosa, forse anche l'hanno scritto, le norme statali, si sostituiscono le norme statali. Questo è il meccanismo della supplettività. Sì, in una certa lettura sì, ma ahimè è una lettura sbagliata. No, si è sostenuto che la legge che impedisce il terzo mandato ai presidenti delle regioni è una legge di principio, perché questo lo dispone la Costituzione, che riguarda la incompatibilità e la ineleggibilità, i casi di ineleggibilità e incompatibilità. Lo Stato ha fatto una legge e cosa sto cercando? Sì. E il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Per cui c'è una disciplina regionale in conformità ai principi fondamentali stabiliti. Si può dire questa è una competenza concorrente? Va bene, se uno gli piacciono le etichette puoi metterci competenza concorrente, però è un po' atipica perché non sta nell'elenco delle materie concorrenti. Qui c'è un articolo apposito che parla nei limiti dei principi fondamentali. Allora lo Stato ha fatto la legge dei principi fondamentali in cui dice cose abbastanza generiche sull'incompatibilità e ineleggibilità, poi introduce il divieto di terzo mandato. Problema, questa norma è una norma che opera direttamente oppure no? Questo è il problema. Poi c'è un altro problema, da quando opera questa norma?
Castelli.
Come?
C'era in bibliografia, c'era Castelli. termine a partire dal quale
Castelli? No, perché è una bella notizia che sapesse scrivere.
No,
mi fa piacere, non è lui, infatti. Ah, sì. No, su questo sono molto dibattuto, anche perché è stata una questione che è nata di fronte ai giudici sia a Milano che a Bologna, e di cui ho dovuto anche un po' occuparmi. E, per cui là c'era il problema di vedere se questa era la norma che operava direttamente e per cui aveva valore supplettivo.
In
questo senso poteva, è stata un'interpretazione data, ma ahimè è sconfessata dai giudici, giustamente anche, perché poi c'era l'altro problema da quanto operava, cioè si può far operare retroattivamente. Comunque, qui dice una cosa di più a proposito della cedevolezza, perché qui si sta parlando di norme di dettaglio della legge emanata in sussidiarietà, per cui non una normale legge, ma questa legge che è entrata nella cabina della sussidiarietà accompagnando la funzione amministrativa, e la Corte di conseguenza dice va bene, possiamo anche ammettere che ci sia il principio della normativa di dettaglio carattere supplettivo, però adesso opera a condizione che tra lo Stato e le Regioni sia stata raggiunta l'intesa del comma 1. Per cui c'è un ulteriore vincolo anche per questa operatività delle leggi. Vi segnalo questa cosa perché è una cosa molto ardita e che non ha avuto molto seguito nella giurisprudenza. Lo staccare, questo stacco che fa questa sentenza tra la legittimità di una legge e la sua operatività. Per cui ci sono leggi astrattamente legittime, perché lo Stato agisce in sussidiarietà, ma non sono operative fino al momento in cui non c'è l'intesa. L'intesa non condiziona la legittimità, ma la operatività. Non condiziona la legittimità perché dice la Corte, questa è la sua premessa forte, forte nel senso che comporta le conseguenze, che la legge può essere anche emanata senza essere preceduta da intese, per cui una legge unilaterale che disciplina in via unilaterale certe procedure, ma queste procedure daranno luogo a atti non operativi finché non ci sarà l'intesa con la Regione. Questa visione un po' particolare. È chiaro? Sicure? Conferenza Stato-Regione. Eccola qui la conferenza Stato-Regione. C'è un sito per cui c'è. E c'è tutti i suoi atti, come vedete, sono pubblici, i verbali. 26 marzo, 7 febbraio, 24 gennaio, 2012. Beh, il 2012 c'è ancora un governo, qui stiamo parlando di ectoplasmi, nel senso che un governo dimissionario, non date seguito a quello che dice quella brava persona di Napolitano, che si è abituato a dire ma non è mai stato sfiduciato. Quale governo è mai stato sfiduciato in Italia? Neanche Prodi, due volte è andato a porre lui la questione di fiducia, ma non è una mozione di sfiducia. Per cui in Italia nessun governo è mai stato sfiduciato dal Parlamento, non è che questo di Monti sia un'eccezione, è la regola, i governi si dimettono prima di essere sfiduciati, per cui neanche Berlusconi, anche lui dice io non sono mai stato sfiduciato, no, ti hanno solo respinto il rendiconto del bilancio, per l'amor di Dio, non vale sfiducia, tecnicamente non sei sfiduciato, però sei dimissionario, e che tu sia dimissionario perché sfiduciato oppure no, non cambia nulla. Però benché non sfiduciato ma dimissionario, vedete che il governo continua a avere come partner la conferenza delle regioni e parere sullo schema di decreto, riordini organi collegiali, Ministero della Salute, tutto Ministero della Salute. Anche questa è salute. Beh, ma questa c'è una ragione, due ragioni. Prima, la salute è indubbiamente una materia fondamentale per le regioni, l'80% del bilancio delle regioni. Secondo, è Renato Balduzzi, ministro della salute, mio collega, conosco molto bene, e lui ci crede molto nelle procedure concertative e quindi lui va in conferenza, ma perché lui ci piace. Lui è molto favorevole e giustamente lo fa, e non lo sto criticando affatto, non per questo quantomeno, anche politiche agricole, eccetera. Vedete che in mezzo ci sono atti di ogni tipo. Prendiamo il primo della sequenza, dettaglio. Parere ai sensi dell'articolo 2 non ci interessa su che cosa. Vista considerato che nella riunione tecnica svoltasi tra la regione, no, svoltasi il 5 febbraio, per cui due giorni prima, le regioni e le province nell'esprimere il parere favorevole hanno formulato la raccomandazione di prevedere, eccetera. Vista la nota con la quale il Ministro dell'Economia ha formulato talune osservazioni sullo schema, vista la lettera del Ministro ha rappresentato le proprie valutazioni in merito alle osservazioni, considerato che nel corso dell'odierna seduta i Presidenti hanno espresso avviso favorevole sullo schema di provvedimento, esprime parere favorevole. Questo è il verbale della seduta, ci dice un sacco di cose, no? Prima che c'è una sede tecnica, come succede nel Consiglio dell'Unione Europea, no? Dove l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio hanno la parte A e la parte B. La parte A è quella già concordata in sede di comitato tecnico e quindi c'è solo da approvarla formalmente. C'è una lavorazione a livello amministrativo burocratico per cui i rappresentanti delle regioni e quelli ministeriali dicono c'è un accordo. Qui ci sono alcune osservazioni aggiuntive, il Ministero esprime le sue osservazioni su queste cose, alla fine viene espresso parere favorevole. Come? Come viene espresso questo parere favorevole? Chi erano presenti? Questo è il verbale PDF, infatti vedete che è un verbale scannato, che dice le stesse cose, ma non ci dice neanche qui chi erano presenti. Testo completo da stampare, vediamo se va meglio. No, non ci dice nulla neanche qua. I report meno che mai. Verbale. Non riusciamo a capire, non riesco a capire, adesso magari è un po' sancito inteso, sancito accordo. Questo è tutto quello che hanno fatto in quella seduta, eh? Convocazione, ordine del giorno. No, volevo solo vedere chi era presente, perché di solito sono presenti uno o due presidenti di regione, qualche assessore, alle volte addirittura hanno mandato dei tecnici, degli amministrativi, ma questo ha dato qualche problema, ma sta di fatto che non sono in grado di scoprire chi fosse presente. Peccato. E questo vi dà però l'idea del problema che volevo esporvi, e cioè della stranezza del modo di funzionare questa conferenza. Questa conferenza non è un organo deliberativo, è un organo essenzialmente di manifestazione, di presa di posizione che stanno fuori dalla conferenza. I presidenti discutono la conferenza dei presidenti, che è un altro organo, che non è un organo ufficiale, è un organo che sta dentro il CINSEDO. Vedete che qua si parla del CINSEDO per quanto riguardava i documenti arrivati. Marasma. CINSEDO è il braccio operativo delle regioni ed è una struttura di diritto privato formata per accordo tra le regioni, è un istituto di ricerca, centro documentazione e organizzazione, qualcosa del genere, che fa da struttura di supporto delle regioni. Lì si riunisce 2 giorni prima della conferenza il presidente delle regioni, e là loro discutono delle cose che i loro funzionari dicono sarà importante discutere in conferenza. Gli dice: certe cose le abbiamo già concordate, per cui vanno in conferenza come già decise, e solo da dire siamo d'accordo. Altre cose invece sono da discutere, e i presidenti in quella sede discutono, per cui discutono senza un verbale. Non credo che siano verbalizzate queste riunioni, non mi risulta, si può vedere. No, ci deve essere un verbale però. E discutono la posizione delle regioni rispetto ai punti che devono. Eccolo qua. Le posizioni che le regioni devono esprimere in conferenza Stato-Regione. Vedete, l'11 aprile, conferenza regioni, Stato-Regioni, anche comunitarie unificate. Il presidente Vasco Errani, che rappresenta il presidente dei presidenti, ha convocato la conferenza delle regioni e delle province autonome per giovedì 11 aprile, alle ore 10, in via Parigi, in sede del CINSEDO, approvazione dei resoconti sommari, va bene, comunicazione del presidente, esame delle questioni all'ordine del giorno della conferenza unificata, vedi nota successiva. Per cui noi abbiamo una sede privata, perché questo è tecnicamente un'associazione dei presidenti delle regioni, dove si riuniscono i presidenti, e in quella sede discutono della presa di posizione che dovranno poi esprimere in sede pubblica, quella istituzionale, che è la conferenza Stato-Regione. Poi vedete che ci sono le commissioni. I presidenti delle regioni, cioè il CINSEDO, la conferenza dei presidenti si organizza per commissioni, ogni regione capofila per qualche problema, la Lombardia per la finanza, la Calabria per i beni culturali, l'Emilia-Romagna non c'è qua, sarà dopo, per gli affari istituzionali e così via. E questo vuol dire che tra le regioni c'è una forma di collaborazione orizzontale tra le regioni, per cui c'è una regione capofila che dice: io seguo gli argomenti su questo settore. Ci sono dei funzionari bravi, altri meno bravi, però insomma tendenzialmente le regioni hanno questo lavoro di collaborazione orizzontale a livello amministrativo. Dopodiché questi informano i loro presidenti si riuniscono sempre al Cinsedo, discutono la presa di posizione e poi vanno in conferenza Stato-Regione, che è il pomeriggio oppure la mattina dopo, vanno lì, uno si alza dicendo basta che vada uno. Cioè, abbiamo discusso, la nostra posizione è non ci piace, ci piace a condizione che. Vedete che un modo, cioè se noi leggiamo la sentenza 303 abbiamo l'impressione di avere davanti una macchina da guerra. Cioè quando ci dice la sentenza ci deve essere l'intesa in conferenza, sembra di dire di cose di pietra, no? Nel senso che ci deve essere un atto che si chiama intesa assunto in conferenza. Uno va a aprire poi la scatola della conferenza e si rende conto che dentro non c'è precisione di atti pubblici. Per cui la deroga all'ordine costituzionale delle competenze legislative è affidata a canali che sono canali decostruiti. E una riforma fatta qualche anno fa, ma in via di prassi, si è deciso una cosa molto importante, che l'ordine del giorno della conferenza è cogestito, nel senso che prima era il governo a fare l'ordine del giorno, per cui convocava le regioni dicendo ordine del giorno questo e questo e quest'altro. Adesso c'è una forma di collaborazione anche per la formazione dell'ordine del giorno, che è una cosa molto positiva, ma questo avviene se c'è dall'altra parte un governo che vuole corrispondere. Vi dicevo prima del ministro Balduzzi, il ministro Balduzzi è molto favorevole, per lui molto corrisponde, ma ci possono essere altri ministri che piuttosto di andare in conferenza vanno al bar, e ci sono governi che dal punto di vista della collaborazione sono stati zero. Anche perché le elezioni delle regioni e quelle del Parlamento si svolgono in epoche diverse, e siccome in Italia ogni volta che si vince un'elezione si perde quella dopo, è molto difficile che ci sia uno schieramento simpatico, ci sia simpatia. Molto spesso si trova di fronte a una prevalenza di regioni, di presidenti di un colore e un governo di un altro colore. Questo non favorisce la collaborazione. Poi ci sono dei governi che sono molto centralisti. L'ultimo governo Berlusconi ha distrutto l'autonomia e quello Monti ha fatto peggio. Da questo punto di vista voi capite che è difficile andare a discutere in sede collaborativa se tu il giorno prima hai fatto una legge che ha appiattito la finanza regionale, per dire. Introdotto sulla tesoreria unica e queste cose qui. È molto difficile. Cioè interrompi la collaborazione. Se tu c'è un governo che, come hanno fatto gli ultimi due governi, va avanti i decreti legge, no? Per cui la spending review, l'abolizione delle province, i premi castighi per le regioni, il fallimento politico dei presidenti, sono tutti decreti legge. Decreto legge esce dal Consiglio dei Ministri e va in Parlamento, entra in vigore il giorno stesso o il giorno dopo, resta in vigore 60 giorni aspettando la legge di conversione, dov'è la collaborazione? Non è neanche possibile, neanche in sede politica, la collaborazione. Di conseguenza il decreto legge finisce con essere lo strumento di un governo che salta, e saltando la collaborazione crea il muro delle regioni, per cui per esempio il governo Berlusconi si è trovato alla fine davanti tutte le regioni, compreso il Veneto e la Lombardia, schierate contro. Ma cioè, tutto questo sposta moltissimo dal mondo del diritto, di quelle cose certificabili e portabili davanti al giudice, al mondo della politica, che per definizione non è certificabile, non è portabile davanti al giudice. Ma quando il mondo del diritto apre una finestra in cui ti dice che non la legalità, la legittimità, ma l'operatività delle leggi è affidata all'accordo politico, ti crea un meccanismo che se non ha regole e strutture intermedie finisce con essere di totale evasione, cioè fa cadere giù qualsiasi difesa del testo costituzionale, che era la grossa preoccupazione di mezzanotte scrivendo la sentenza, dicendo non è più l'interesse nazionale, adesso ci vuole una disciplina precisa che detta la sentenza 303, per cui queste condizioni e la reale collaborazione finisce con essere una cosa che poi ha perso di presa sulla realtà. E vi porto un esempio evidente. il caso Metro Parma. Che è un caso indicativo, non è un caso enorme, ma è un caso molto indicativo. Con ricorso notificato, la Regione Emilia-Romagna ha promosso questione di legittimità del decreto legge, titolo Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, operate tra l'altro nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere di potenziamento e razionalizzazione dell'escussione tributaria anche in adeguamento della normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno a domande in particolari settori, questo è il titolo del decreto legge. Dentro ci hanno infilato una norma che la Regione impugna. Le tre disposizioni prevedono la revoca del finanziamento statale già concesso e deliberato dal CIPE per la realizzazione del sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata metropolitana del Comune di Parma. Che cosa era successo? Questo è un... Il metro Parma era una previsione della delibera CIPE, Comitato Interministeriale per Programmazione Economica, assunto in attuazione della legge Lunardi, la legge del 303, per cui dopo la concertazione a livello di conferenza Stato-Regione, dopo l'accordo con la Regione Emilia-Romagna che prevedeva tante cose, tra cui la variante di valico, l'alta velocità, eccetera, c'erano anche alcune partite che riguardavano il trasporto urbano, sia di Bologna che di Parma. Una di queste partite era il finanziamento in parte statale e in parte regionale della metropolitana di Parma. Forse è indispensabile fare la metropolitana a Parma, non lo so, sarà stata la metropolitana leggera, non mi interessa. Qual è il problema? Il problema è che questo decreto legge toglie il finanziamento statale al metro di Parma e la Regione solleva la questione di legittimità costituzionale un po' contestando il decreto legge, partita assai difficile. Molto difficile, infatti qua è dichiarata inammissibile, un po' contestando il fatto che si viene a meno a tutto lo schema previsto dalla sentenza 303. Tu fai tutta una procedura, chiamata in sussidiarietà, conferenza Stato-Regione, accordi con intese con la Regione, poi hai fatto questa bella procedura, prendi quello che hai fatto con l'intesa, lo butti nel cestino e dici revocati i finanziamenti, questi finanziamenti. La devoluzione con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro competente, della quota di finanziamento statale residue ad altri investimenti pubblici. Ma quello che è divertente è che poi dice che questi investimenti vanno girati al finanziamento di opere portuali, per cui siamo totalmente fuori da Parma, fuori dal territorio, fuori dalla regione, e salvo la parte che sarà necessaria per pagare i danni, perché siccome erano già arrivati a individuare il general contractor, per cui hanno già fatto tutte le procedure di appalti, a quel punto vanno indennizzata la parte che ha fatto progetti, eccetera. Soldi buttati fuori dalla finestra. Cos'era successo? Che il nuovo sindaco di Parma, quello che poi attualmente credo che sia in carcere, tra l'altro, o in carcere o proprio sulla soglia, un po' esce, un po' entra, ha fatto un buco clamoroso, non ci piaceva il metro. E allora ha telefonato il suo amico Gianni Letta e gli ha detto: senti Gianni, cancelliamo sta cosa del metro. Non ha neanche chiesto i soldi in cambio, cioè, invece di fare il metro facciamo piscine per i bambini handicappati, no. Non voglio fare il metro. E Gianni Letta ha fatto mettere dentro nel decreto legge una cosa che non c'entrava. La Corte, questo è il motivo di impugnazione del decreto legge, perché un vizio del decreto legge è non avere nell'oggetto, nella motivazione, la norma, ma la Corte ha detto oh sì, ma si parla di gettiti e siccome si parla di regolazione dei gettiti, questo è anche un gettito. Vabbè, così vale tutto. Mi è rimasta un po' traversa questa cosa. Ma la cosa interessante è quello che dice la Corte a proposito delle intese. Sembra scritto veramente da un pensatore gesuita. Secondo la regione ricorrente, le norme impugnate violerebbero il principio di leale collaborazione, al cui rispetto è subordinata la validità. Leggete quelle cose neanche un po'. La validità. Del processo di spostamento della competenza, noto ormai con l'espressione sintetica di chiamata in sussidiarietà. Occorre innanzitutto ricordare che questa Corte ha affermato che le procedure collaborative non rilevano ai fini del sindacato di legittimità degli atti legislativi, perché gli atti legislativi non sono mai sottoposti all'obbligo di collaborazione, perché c'è la sovranità del Parlamento. E questo di conseguenza non può essere un motivo di illegittimità. Il rispetto del principio di leale collaborazione sarebbe imposto indirettamente dalla Costituzione, dice la Regione, nella forma dell'intesa con la Regione. Si deve rilevare in contrario, questo è il punto della motivazione che ci interessa. Vedete com'è difficile leggere una sentenza? Come la necessità di osservare le procedure collaborative che sfociano nell'intesa tra Stato e Regioni riguardi soltanto la fase di decisione e di localizzazione dell'opera, la quale astrattamente rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni. Sta dicendo, siccome l'opera, fare un metro in astratto sarebbe trasporto pubblico locale e quindi competenza della Regione, ci vuole l'intesa per far scattare la sussidiarietà. La deroga alla competenza regionale si accompagna in definitiva alla classificazione dell'opera tra quella di valore strategico nazionale, il metodo di Parma, però, e alle conseguenti provviste dei mezzi finanziari. Da questa premessa scaturisce la logica conclusione che non è possibile che lo Stato costringa una regione alla realizzazione sul proprio territorio di un'opera rientrata nella sua competenza residuale, dalla regione stessa non voluta o voluta in un sito diverso da quello proposto. Qui la regione non stava dicendo non voglio il metro, stava dicendo tu non puoi togliermi il finanziamento, perché non lo vuole il sindaco di Parma, ma nell'atto, nel decreto legge non si parla del sindaco di Parma, si parla di un atto unilaterale dello Stato. Non è ammissibile che la regione costringa lo Stato a mantenere una qualificazione di importanza strategica a un'opera che, in seguito a successiva valutazione politica economica, presa peraltro in accordo con l'ente locale direttamente interessato, ha perso tale carattere. L'intesa nella fase di progettazione e localizzazione è indispensabile per dare validità a uno spostamento di competenze. La stessa intesa, uguale contraria, non è invece necessaria se lo Stato decide di revocare il proprio finanziamento, senza tuttavia impedire alla Regione di esercitare la sua competenza legislativa e amministrativa sul medesimo oggetto. Capite? La decisione statale non incide pertanto sulle competenze legislative e amministrative della Regione. Improvvisamente il discorso che si è fatto nel 303, che è un discorso antiformalista, non stiamo a pensare a quello che è scritto in Costituzione, al riparto delle materie, pensiamo a come si risolvono i grandi problemi, quello che in tutti i paesi federali hanno una clausola di supremazia, qui si struttura sulla sussidiarietà e sulla leale collaborazione, questo in fase di sottrazione di funzioni legislative delle regioni. Poi diventa invece un discorso tutto formalista, nessuno può essere costretto, nessuno sta portando via competenze della regione, se la regione vuole finanziare e costruire il metodo di Parma lo faccia, ma non può pretendere di farlo con i soldi dello Stato se lo Stato ha deciso che non è più un'opera di rilevanza nazionale. C'è un discorso che dal punto di vista dell'analisi formalistica regge anche. C'è solo un piccolo problema che nega l'essenza della leale collaborazione. l'essenza di leale collaborazione sul piano delle grandi opere non è soltanto dire sei d'accordo a fare questa linea ferroviaria, è un problema di distribuzione della finanza pubblica. Lo Stato ci ha messo delle partite finanziarie e ha discusso con le regioni non soltanto quali opere fare, ma anche dove mettere i soldi. I famosi soldi sottratti al Nord, che è un'altra di quelle bufale indecenti che gira per il paese, ma insomma è il motto di Maroni e questa la dice lunga. E questi sono i soldi di cui Maroni non parla, che sono i soldi della chiamata in sussidiarietà. Tu non stai solo dicendo sei d'accordo a fare la variante di traffico, stai anche dicendo quanti soldi metto nelle opere pubbliche in Lombardia, in Puglia, in Sicilia e in Emilia-Romagna. Una volta capito dove si mettono le risorse per le opere pubbliche e quali sono le compensazioni, bisogna vedere anche con le regioni quali sono le opere pubbliche da finanziare. Perché che la metro di Parma fosse un'opera strategica nazionale fa ridere anche i polli, no? Cioè nessuno può pensare che sia un'opera strategica nazionale, perché se poi fosse così uno si domanda come mai improvvisamente non lo è più, è diventata più piccola Parma. Cioè è un po' una scemenza questo. Il problema è che dietro c'è un accordo politico che fa parte di quel meccanismo politico che sono le intese, partite di giro. Cioè tu ti metti in casa l'alta velocità e ti metti in casa la variante di del valico, che è un bello sconquasso urbanistico territoriale eccetera, chiede dei soldi in cambio, è normale, no? È normale, e anche questo fa parte di un sistema, diciamo, di tipo federale. Ci mettiamo intorno al tavolo e non è che spostiamo tutti gli investimenti sui lavori pubblici in una regione perché quella è la regione del ministro. Non è accettabile questo, per cui è logico che una partita si giochi anche su quella che una volta si chiamava la ventilazione della spesa, cioè dove la spesa viene a precipitare, portata dal vento. Bella la ventilazione della spesa, un'espressione anni 80, da molto di moda, non se ne parla più. E allora, se improvvisamente lo Stato dice abbiamo fatto un accordo, io ti do una caramella, una fetta di torta e questo trenino, sei contento bambino? Sì, bene, via il trenino. Questo non è il modo da fare, non è educativo, come dire, no? Non è educativo, ma non è neanche compatibile con quello che è l'elementare comprensione di cosa sia la leale collaborazione. Cioè vedete, questa è una sentenza 2011, sono passati 8 anni, ma questi 8 anni hanno segnato un'inversione totale della giurisprudenza della Corte in tutti i settori. Vi ho messo l'altra settimana come esempio il passaggio da quelle che sono le sentenze, diciamo, 2003-2004, che vede lei e che vede anche che si occupa della concorrenza, sulle materie trasversali, passate dalle materie trasversali al principio della prevalenza, no? Per cui prevale la tutela della concorrenza, quindi la materia è tua e basta. L'ultima che hanno fatto, mamma mia, ne avevamo discusso l'altro giorno, me ne sono già dimenticato, anche perché devo dire la verità, mi fa letteralmente schifo sta cosa, qualcosa che riguardava l'ordinamento civile, ah sì, una serie di sentenze della Corte che riguardava leggi regionali che regolavano l'uso del mezzo proprio per i dipendenti regionali in missione, che non è il massimo dei problemi. Ma se io devo andare in missione, a parte che non vado in missione, pago le spese perché così mi libero dalla burocrazia, perché faccio male il fegato, ma se io per andare in missione, perché ci vado per l'università, ci vado con la mia macchina, invece che con il taxi o col treno, con l'aereo, col jet privato e così via, faccio un favore all'amministrazione, tendenzialmente. E il quale ha delle regole per pagarmi, suppongo, non so, la benzina, il telepass, queste schifezze. Bene, le regioni avevano regolato, anche per ridurre la spesa, queste cose. La Corte ha detto no, è ordinamento civile. Perché? rientra nel contratto di lavoro, che è anche tecnicamente sbagliato, tra l'altro, no? Ha preso una materia trasversale come l'ordinamento civile e ha detto: prevale l'ordinamento civile, questa organizzazione degli uffici, ma prevale l'aspetto contrattualistico e quindi criterio della prevalenza. Allora, tutto quello che si era introdotto con la teoria trasversalità si è concluso col criterio della prevalenza. Tutto quello che si è introdotto con la chiamata in sussidiarietà si sta concludendo con delle sentenze che, come vedete, poi la chiamata in sussidiarietà fanno qualcosa di estremamente simile all'interesse nazionale. Poi lo puoi chiamare interesse nazionale o pincopallo, non è il nome che fa la cosa, però siamo assolutamente lì. Bene.